questi un esempio proprio di questa vitalità e di questo valore è proprio il vostro concittadino Angelo Vaninetti, e di cui vedo qui molte persone che l'hanno conosciuto e lo conoscono bene, e anche credo più di me, per cui fortunatamente io ho un compito più facile, e cioè di parlarvi non tanto dell'artista e di tutta la sua personalità, quanto di presentare questo commovente libro, Angelo Vaninetti, Diari, Critiche, Museo, che è stato, dico commovente perché è un libro che è stato curato con intelligenza, ma anche con affetto, con dedizione, dalla figlia Annalisa. E questa presenza, diciamo così, domestica, si sente in tutte le pagine del libro, che intendiamoci è un libro scientificamente molto rigoroso e molto, molto curato, ma nello stesso tempo ha quell'aria un po' di famiglia, di studio, che non è uno studio soltanto professorale, ma invece è nasce dall'amore della figlia verso il padre, l'amore di tutti i critici che hanno conosciuto Vaninetti. Critici che sono anche ben presenti nel libro, perché il libro è un po' un'enciclopedia. C'è la nota biografica, ci sono le fotografie, ci sono degli interventi dei critici che hanno parlato dell'artista, da Mascioni a, appunto, a Monteforte, a De Grada, a ancora Graziano Tonini, che è qui con me, a Scarabellini e ancora a Birnbaum, a Magoni, a Nazareno Fabretti, e insomma tutta una serie di interventi che è interessantissimo rivedere oggi. E dunque una piccola preziosa enciclopedia che ci fa capire ancora di più il valore dell'artista. Pensavo di leggervi qualche pagina, ma sapete, la lettura fa addormentare. È pericolosissima la lettura pubblica, e quindi ho pensato di partire da qualche immagine per riprendere qualche breve citazione del libro, per cui tutte le citazioni che vedrete sono tutte tratte da questo libro. E dunque volevo però partire, ecco, da alcune parole chiave che ci possono introdurre all'opera dell'artista. Direi che stupore, malinconia, spiritualità e speranza. Partiamo dallo stupore. Vedrete che le opere dell'artista sono opere in cui non c'è soltanto la visione della realtà, ma c'è una visione di una realtà ripensata appunto con stupore, come vista per la prima volta. Un po' nel senso che diceva Montepelli, di realismo magico, di una realtà che diventa anche intrisa di uno stupore lucido. E poi malinconia perché l'opera di Vaninetti non è mai retorica o non si sofferma sulle cose grandi, apparentemente grandi, ma su quelle apparentemente piccole. E fra le grandi e le piccole c'è una inaspettata convergenza, perché alcune cose tra le più umili si rivelano invece più importanti, più intense, più cariche di simbologia. E poi spiritualità, perché nella sua pittura anche un uomo, anche una finestra, anche un oggetto dei più semplici, appunto dei più umili, un girasole, un fiore o un uccellino, ecco, portano sempre a qualche cosa di più grande. La visione dell'artista non ha mai un realismo angusto, materialistico, di chi pensa che tutto sia attraverso ciò che vediamo. C'è qualche cosa che non vediamo di infinitamente più grande, e l'artista ce lo fa scoprire, ce lo fa intuire, che quella cosa che ci sembra di conoscere è in realtà molto più sconosciuta, molto più misteriosa di quanto pensiamo. E poi la speranza perché è una cosa che dice l'artista stesso, che La Dissa stesso che dice che nelle sue opere c'è sempre la speranza, anche il dolore non ha mai una dimensione di angoscia, di nichilismo, di disperazione, ma porta sempre alla speranza. Ma tutte queste cose che molto confusamente ho cercato di dire, adesso gliele facciamo dire direttamente all'artista. Prima però di fare una piccola antologia delle sue opere, ne ho portato una decina, tanto per essere esemplificativa, volevo guardare insieme con voi una delle sue opere anche più conosciute, è stata la copertina di una mostra molto fortunata, e ragionare un po' su come componeva Vaninetti. Queste sono delle case di Spriana che l'artista riprende, e ritroviamo quegli aspetti che dicevamo prima. Ma come procede? Si può pensare, o potremmo pensare, per esempio noi che non conosciamo bene, che non abbiamo la fortuna di conoscere bene questi paesi, si potrebbe pensare che l'artista ha dipinto un po' come facevano gli impressionisti, andando all'aria aperta e copiando quello che vedeva. Ma in realtà non è così, basta guardare la stessa, più o meno lo stesso motivo, questa è una fotografia che ho ripreso da internet di Striana, e vediamo subito, non è detto che Vaninetti si fosse ispirato proprio a queste case, magari a un gruppo di case vicine, però noi vediamo che in qualunque punto, per quanto la bellezza del paesaggio sia sempre coinvolgente, però vedete che ci sono tanti elementi, tanti segni, tanti particolari che l'artista ha cancellato. E li ha cancellati, ha fatto in modo che la composizione fosse compatta e non interrotta, per esempio, dal verde, non interrotta da altre cose, non interrotta, che ne so, da un bucato steso, oppure da uno congelamento del muro, o da qualunque altro elemento, perché in questo modo questo asserragliarsi delle case rende la composizione molto più intensa, non sbriciolata, non dilatata da particolari inutili. Come diceva Nietzsche, chi toglie è un artista. L'artista non è soltanto quello che vede, e di solito vede quello che noi non vediamo, ma è anche colui che toglie. Rispetto alla realtà, guardate quanti segni ci sarebbero in più, eppure mantenendo l'ispirazione e il rapporto col reale, perché queste sono case, anzi è molto vicino a quello che si vede nel paese, però toglie tutti gli elementi che renderebbero l'immagine più faticosa, le toglierebbero quel senso di armonia e insieme anche di sottile malinconia, perché questa solitudine, questo non vedere alla finestra neanche una persona, è un po' un autoritratto, un ritratto della nostra finitezza, dei nostri limiti e anche del nostro essere in fondo sostanzialmente soli, anche quando siamo insieme, perché ognuno poi, come diceva Quasimodo, ognuno poi è solo, nonostante che viviamo fortunatamente in famiglie, in comunità, in insiemi di persone, ma poi niente cancella quella solitudine che abbiamo, a cui ogni uomo è condannato. Dunque, artista che guarda le cose, artista realista, ma anche artista che le reinventa, togliendo il superfluo e dando a ogni immagine il senso profondo di una filosofia. Ecco, per esempio, ho tratti da questo bel libro, scrive Vaninetti nei suoi diari: sono il pittore della montagna, della storia e del silenzio. Quando contemplo una baita mi riempio di ricordi e nostalgia, ma anche di gioia. Penso, a proposito della nostalgia e della malinconia, penso a mia madre che ho perso a 12 anni. È una perdita. La perdita della madre è sempre uno dei grandi dolori della vita, Ma la perdita in un momento in cui sei ancora bambino, sei ancora figlio e avresti tanto bisogno, si ha sempre bisogno della madre, ma quando sei piccoli ancora di più. Ecco, è una delle radici che si trova, che si impara a conoscere attraverso questo libro, di quella malinconia che percorre come un filo conduttore, come un sottofondo musicale, sottile, confidenziale, ma evidente di tutta la sua cultura. Guardate per esempio questo Gatto morto disteso del 1972, dove il gatto diventa quasi uno scheletro di se stesso. E qua, secondo una visione espressionista che Vaninetti esercita, il gatto è ridotto, semplificato alle sue zampe, a delle linee, il mantello caldo, soffice che possiamo immaginare non c'è più, è l'idea della morte. L'idea della morte attraverso un gatto che è morto, così come in Montale c'è l'idea della morte attraverso una foglia accartocciata, una foglia che non ha più vita. Così la presenza della morte entra anche nella pittura di Vaninetti. E però vedete che si tratta di un gatto che, se lo guardiamo bene, sembra in realtà vivo, nonostante che la didascalia voluta dall'artista ci dica gatto morto disteso, ma è un morto che ci guarda, è un morto che non sembra inerte e destinato alla tomba. E proprio l'artista diceva che appunto la sua malinconia non portava mai alla disperazione, ma aveva sempre una speranza, e in questo caso la speranza di una vita che continua oltre quello che ci appare, e cioè oltre quello che noi vediamo come soglia, come finitudine, come blocco della vita, ma in realtà la vita non è tolta, ma si trasforma, come ci insegnano i mistici. Sono un lirico che attinge una malinconia in cui non c'è mai angoscia, ma speranza. E ancora, guardate che meraviglia questo Cancello rosso del 1973, un quadro fatto soltanto di linee, potrebbe essere un quadro astratto, in cui l'artista si sofferma su questo colore insolito, perché di solito i cancelli non hanno il colore rosso. È un semplice cancello di un terreno, ma l'artista lo vede e ne coglie tutta la straordinarietà. La straordinarietà nella vita quotidiana, lo straordinario nell'ordinario. È questo anche una delle sue dichiarazioni di poetica. Ed ecco che lo dice lui stesso: nella mia poetica è rappresentata la straordinarietà del quotidiano. Che cos'ha di straordinario questo cancello? In fondo niente, è un cancello come tanti altri, però quella scintilla di colore, che diventa poi la magia della pittura, perché la pittura è fatta di queste cose, questo colore così intenso e che ci raggiunge e ci stupisce, lo stupore di cui parlavamo prima, rende una cosa semplicissima, la rende straordinaria. E questo molto mi piace di Vaninetti, cioè il fatto che non ha bisogno di cose strane, di un grande apparato quasi di fantascienza oppure di fantasia oppure di invenzione. Trova lo straordinario appunto nelle cose più semplici che ci sono, che ci circondano. Guardate per esempio questo Tre ciotole, è un quadro del 1979, in cui non ci potrebbe essere una composizione più essenziale, bellissima tra l'altro di colore, con questo tono sul tono, per cui c'è una fenomenologia dei grigi che tendono lievemente verso l'azzurro, con un controcanto dei contorni di un blu che dà verso il nero. È un quadro di una semplicità assoluta, e in cui però le ciotole diventano non solo quello ordinario che è anche straordinario, ma assumono, lo dice l'artista stesso, e se non l'avessimo letto in questi diari probabilmente non ci saremmo mai arrivati. Per lui le ciotole hanno un significato religioso. Quando dipingo una ciotola, pensate, quando dipingo una ciotola sento di dipingere la Trinità. Cioè questo quadro che ci sembrava un frammento di una cucina o di un armadio di cucina è così semplice, uno e trino, rimanda alla Trinità. Ma rimanda anche, senza pensare alla simbologia del tre, rimanda, come tutta la pittura di Baninetti, rimanda sempre a qualche cosa di sacro. Gli oggetti che dipinge non sono mai oggetti pensati nel loro aspetto più utilitaristico. No? Queste ciotole, queste scodelle, non ci viene in mente che potrebbero essere riempite dalla minestra. Vediamo che così intense, poste al centro del quadro, hanno qualche cosa di sacro, di sacrale. Le ciotole per me, ancora, rappresentano la solitudine, il vuoto dell'uomo moderno e il desiderio di infinito che c'è in ognuno di noi. Il vuoto e però nello stesso tempo la tensione verso l'infinito. Anche il girasole è un altro degli elementi che l'artista ama riprendere. Guardate questa essenzialità di un girasole, che anche qua è un girasole ormai morto, ormai appassito, eppure disegnato così al centro di una composizione, di un vuoto proprio di colore, assume un'intensità abbagliante. Merlo e girasole, ancora l'idea della morte e nello stesso tempo il presentimento che la morte non è l'ultima parola, perché legato così questo merlo senza vita, rovesciato, forse appeso per le zampe come in tanti quadri fiamminghi, è però legato a un fiore. E del girasole, ne vedete un'altra immagine, il riferimento può essere a Van Gogh, ma anche a un certo Morlotti, a certa pittura anche informale in cui l'immagine viene presa da vicino e quasi si entra dentro nel fiore, non lo si guarda più ma lo si vive. Scrive Baninetti: fra tutti i fiori il mio preferito è il girasole, perché è importante e al tempo stesso umile. Lo considero il fiore del sole e della vita, il più umano. Allora quando vediamo merlo e girasole, ecco che il girasole è fiore della vita, simbolo della vita, vicino al merlo nero, simbolo della morte, e le due forze antitetiche, insomma, è una sorta di meditazione filosofica fatta non su libri di filosofia, ma a contatto con la natura, e quindi ancora più intensa. Guardate anche questo, sono di una liricità commovente, proprio perché nella loro semplicità, e pensate che sono dipinti in anni in cui sembrava che non fosse più possibile dipingere queste cose, dipingere dei fiori, dipingere un merlo, dipingere un bicchiere. L'arte si stava complicando in varie ricerche sperimentali, sono gli anni del concettualismo, sono gli anni del postmoderno, sono gli anni in cui continua la ricerca sull'arte povera. Insomma, l'intensità di queste opere è un'intensità non semplice come potrebbe pensare, si potrebbe pensare, anzi difficilissima, perché deve scavalcare tutta una serie di ricerche, che sono ricerche anche importanti, che hanno il loro valore, per carità, in arte c'è posto per tutti, però recuperare questa semplicità tradizionale che si lega alla storia dell'arte dei secoli passati non è così semplice. Io insegno all'Accademia e vedo con anche con preoccupazione, vi dirò, ma facessi vedere un quadro simile a un giovane artista oppure a un mio studente in Accademia a Brera, sento che non avrebbe il coraggio di dipingere così, gli sembrerebbe di essere superato. E invece, cari amici, l'arte non è mai superata, l'arte non è avanti o indietro, l'arte non si distingue fra quello che è più moderno e quello che è meno moderno, non è questa la distinzione. Come diceva Gadda, se una cosa è più moderna di un'altra, vuol dire che non sono eterne né una né l'altra. E quindi un quadro così apparentemente semplice che rifiuta o che supera certi linguaggi troppo moderni è perché ha in mente l'eternità, è perché ha in mente di non essere moderno ma di essere eterno. Guardate ancora queste immagini che sono anche fra le più tipiche dell'artista, finestra e muro bianco, cosa c'è di più anonimo di una piccola finestra che non ha neanche i gerani al balcone, anzi che non ha neanche un balcone, è una finestrella qualsiasi che non ha nessun pezzo, nessuna nobiltà architettonica, è un piccolo quadrato che si che occupa il centro di un grande vuoto bianco, finestra e muro bianco appunto. Eppure in quella finestra, che significa guardare al di là, guardare oltre, quella finestra diventa un elemento simbolico. Anche qui semplicità e nello stesso tempo profondità. Dovete essere orgogliosi, cari amici, di questa esperienza artistica che si esprime così bene anche proprio il mondo valtellinese. L'artista ha spesso detto che, e ha scritto che sentiva proprio il suo essere inserito, il suo essere parte della cultura della valle, e scrive: ritengo che quello che ho fatto come artista e collezionista sia determinante per la cultura della Valtellina e della Valchiavenna. Nella mia arte la vita collettiva valtellinese trova la sua creazione colta nel suo contenuto più intimo e autentico, per essere tramandata ai posteri come messaggio storico, spirituale e imperituro. La mia valtellinità non è retorica, ma è un vigoroso sentimento di orgoglio delle proprie radici e dei valori della propria terra. È una valtellinità che diventa memento, ricordo, ma anche ammonimento e poesia. La mia valle, con i suoi fondatori, mi ha ispirato e commosso a tal punto da diventare il paesaggio e il teatro della memoria. Il mondo contadino io l'ho conosciuto, l'ho vissuto, l'ho ascoltato con profondità e l'ho contemplato. E dalla commozione di quel mondo silenzioso, intimo, è nata la mia pittura a cui ho affidato la custodia della nostra storia. Vedete che proprio nelle sue radici, nel recupero delle sue radici, che sono anche una baita, che sono anche un girasole, che sono anche un cancello o una finestra, l'artista sente di esprimere la ricchezza vitale, culturale, storica, delle tradizioni della sua valle, quindi di esserne interprete. Non la rifiuta, non cerca qualche cosa di diverso, ma cerca di esprimerla e di diventare l'interprete proprio di queste voci, di questi miti, di questa esperienza. Sono fedele alle cose più povere, dice anche. E guardate per esempio a proposito di speranza questa composizione bellissima, di un tralcio d'uva che anche qui isolato, perché certamente ci saranno stati dei sostegni, non sarà stata appesa nell'aria questo tralcio di vite con i grappoli d'uva, ma l'artista li cancella parzialmente e li immerge nell'azzurro, per cui quest'uva diventa un elemento che rimanda al cielo. E il cielo è quello certamente atmosferico, i cieli bellissimi della Valtellina, ma è anche il cielo con la C maiuscola. Mettendoci così vicino quel frutto e quelle foglie, ci fa vedere un aspetto di quello che una volta chiamavamo creato, e creato rimanda al creatore. E oggi si usa meno parlare di creato, ma in questo modo si perde anche il riferimento appunto al creatore. E invece Varinetti dice: l'aspirazione all'assoluto è l'essenza della mia arte, capite? L'aspirazione all'assoluto. E uno dice: ma come? Ma tu dipingi un uovo, dipingi una scodella, dipingi un vasettino di fiori, tutte cose che sembrano così limitate, e poi dici l'aspirazione all'assoluto. Cos'è l'assoluto? L'assoluto è ciò che è sciolto, absolutus, che è staccato dalle cose contingenti e diventa qualcosa di più grande. Ecco, ma è proprio qui la magia della pittura dell'artista, che parte da piccole cose e in quelle piccole cose vede l'assoluto. E concludo. Guardate questa rondine, la diapositiva non è perfetta, ma l'ho ripresa peraltro dal sito fatto molto bene, che è dedicato a Varinetti, che potete consultare in rete. E anche qui c'è questa presenza così coinvolgente di un nido e di una rondine che riprende questo nido, e che anche qua si vale di quella sintesi che dicevamo prima. Perché vedete, cari amici, adesso parlando così si parla di soggetti, la rondine, l'uva, il cielo, ma che cosa ci rende così intense queste opere? Sempre quella sintesi, quel togliere che dicevamo prima. Perché se in questa rondine noi avessimo intorno a lei, avessimo tutta una serie di elementi, di cose, di dati, di particolari che si trovano in natura, l'immagine non sarebbe così intensa. È così intensa perché lo sfondo cancella tutto quanto, lascia soltanto la sovrapposizione di un azzurro e di un grigio, e il mescolarsi quasi del grigio e dell'azzurro al centro della tela, un mescolarsi che diventa mescolarsi di colore, ma anche mescolarsi di linea, e la linea è sbrecciata, non è una linea tirata con la riga o con la squadra, è una linea che dà un'idea di fragilità, esattamente come il piccolo corpo della rondine. E dando questa figura di rondine, così come aveva fatto nelle tre figure delle scodelle, dando questa essenzialità e ponendo al centro del quadro soltanto quell'elemento, ecco che ci spinge a vedere nell'immagine non solo l'assoluto, ma anche a vedere queste immagini con uno stupore nuovo. Proprio perché, e chiudo, l'artista scrive: la mia arte è sobria, silenziosa. Ma vorrei ricordare ancora un pensiero di Nietzsche, che diceva: quando l'arte si veste del panno più liso, dell'abito più sfilacciato, più vecchio, più rovinato, quando l'arte si veste del panno più liso, la si riconosce meglio come arte. Ed è per questo che noi riconosciamo questo artista, riconosciamo la sua arte, proprio perché è partita da questi elementi più semplici. semplici, più umili, più dimessi, e attraverso questo ci ha fatto vedere l'infinito. Come, ed è questa l'ultima citazione, ma le trovate tutte in questo libro, nella mia opera c'è la mia anima e quella della mia valle. Grazie.